Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Australia si riunisce nel pomeriggio il consiglio di amministrazione della Reserve Bank, atteso un aumento dei tassi di interesse di altri 50 punti base. Italia, la premier in pectore Meloni al lavoro sul dossier energia. Confindustria lancia l'allarme, flat tax insostenibile per i conti pubblici. Stati Uniti, il presidente Joe Biden annuncia un pacchetto di aiuti alla ricostruzione a seguito del passaggio dell'uragano Ian. E per lo sport, nel posticipo dell'ottava giornata di campionato, Udinese batte Verona per 2-1. Buongiorno da Federico Solchi con il giornale radio di martedì 4 ottobre 2022. Apriamo il notiziario di oggi occupandoci di economia, perché nella giornata odierna ci si attende che la Reserve Bank of Australia annunci un ulteriore rialzo dei tassi di interesse, rialzo che verrà annunciato a seguito della riunione del consiglio di amministrazione prevista per questo pomeriggio. Si prevede che la RBA alzerà i tassi di interesse di altri 50 punti base. Il capo economista di AMP Capital, Shane Oliver, sostiene che il consiglio di amministrazione dovrebbe prendere in considerazione un aumento di 25 punti base, in quanto l'economia non ha ancora attutito il colpo apportato dai precedenti rialzi.
The Reserve Bank needs to cool down to allow that lagged impact to show up. And so that's why some think that the Reserve Bank will, and indeed should, cut back to a 25 basis point hike rather than keep going with the 50. The counter argument, of course, is that the Reserve Bank is still very worried about inflation. There hasn't been a big slowdown in the economy just yet. And we've seen a whole raft of central banks globally continue with outsized interest rate hikes over the course of the last few weeks.
Rimaniamo in tema economico, perché il Fondo Monetario Internazionale ha affermato che una recessione globale può essere evitata se i governi adottano le giuste politiche fiscali. Un'agenzia delle Nazioni Unite ha messo in guardia sulla probabilità e sulle gravi conseguenze di una recessione mondiale per i paesi in via di sviluppo, mentre i governi di tutto il mondo seguono gli aumenti dei tassi di interesse imposti dalla Federal Reserve statunitense. L'ONU auspica l'imposizione di tasse sulle imprese ed una regolamentazione che limiti la speculazione sui prezzi delle materie prime, mentre il mondo lotta contro i prezzi elevati e la scarsità di cibo. La direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, afferma che le banche centrali devono affrontare efficacemente il problema dell'inflazione, che ha definito negativa per la crescita e per le popolazioni più povere.
So you have monetary policy putting a foot on the brakes and fiscal policy putting a foot on the accelerator. We do need central banks to act decisively. Why? Because inflation is very stubborn.
Cambiamo argomento, torniamo ad occuparci del caso Optus. La compagnia telefonica ha reso noto che il recente attacco cibernetico ha esposto i numeri di documenti di oltre 2 milioni di persone. In un video pubblicato online, l'amministratrice delegata di Optus, Kelly Byer-Rosmarin, ha rivelato che sono circa 1,2 milioni i numeri di documenti tuttora in corso di validità che sono stati oggetto dell'attacco, mentre altri 900.000 documenti erano già scaduti. Kelly Byer-Rosmarin ha affermato che, sebbene i dati relativi ai documenti d'identità di 7,7 milioni di clienti siano rimasti al sicuro, altri dati sensibili come gli indirizzi email e le date di nascita sono stati invece sottratti dalle banche date di Optus.
While the numbers have come down, we are disappointed that even one customer's information could be accessed, and we are deeply, deeply sorry that this could occur. Especially because we genuinely care about safeguarding our customers' information, and we invest millions of dollars and have teams of people whose job it is to prevent something like this from happening.
Le rivelazioni seguono la conferma da parte di Optus di aver commissionato una revisione esterna indipendente a riguardo della violazione cibernetica. Spostiamoci ora in Italia, dove nella giornata di ieri il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ha effettuato il suo primo intervento pubblico a seguito del voto. Energia e finanza pubblica sono le priorità degli industriali. Bonomi ha invitato inoltre il nuovo governo a non inseguire promesse elettorali irrealizzabili, come quelle della flat tax.
Non possiamo permetterci immaginifiche flat tax sull'IRPEF, non possiamo permetterci nuovi strumenti di prepensionamento. Energia e finanza pubblica sono due fronti di emergenza che non possono tollerare follie, che richiedono di concentrare grandi risorse.
Energia e finanza pubblica sono le due emergenze su cui il governo deve intervenire con serietà, unità e responsabilità. Queste le parole di Carlo Bonomi. E la posizione di Confindustria ha scatenato il dibattito politico, con il Partito Democratico che va all'attacco ed il centrodestra che replica seccamente e difende la flat tax. Vale quello che c'è scritto sul programma, afferma Giovan Battista Fazzolari, stretto collaboratore di Giorgia Meloni, aggiungendo che l'idea è quella di implementare una flat tax incrementale, mentre Fratelli d'Italia vuole concentrarsi sulle bollette. Dall'opposizione, Deborah Serracchiani del Partito Democratico ha definito come di buon senso le parole del capo di Confindustria Bonomi.
La flat tax è oggi sconsigliata non solo per un'assenza di risorse, ma anche perché metterebbe in difficoltà servizi essenziali di fronte ad un aumento dei prezzi dovuto all'inflazione.
Rimaniamo in Italia. Si è svolta nella giornata di ieri a Lampedusa una manifestazione per la commemorazione del naufragio avvenuto il 3 ottobre del 2013, in cui persero la vita 368 persone. I sopravvissuti furono 155 e 20 dispersi. È partita da Piazza Castello, l'area di Lampedusa che si affaccia su Molo Madonnina, con la presenza di migliaia di studenti provenienti da tutta Europa, la marcia alla quale ha preso parte anche il presidente della Camera, Roberto Fico, ed indetta per commemorare il disastro che accadde quando all'alba del 3 ottobre 2013 un barcone proveniente dalla Libia si ribaltò davanti alle coste di Lampedusa. Dopo quella tragedia, circa 25.000 migranti e rifugiati hanno perso la vita nel Mediterraneo, dei quali quasi 20.000 lungo la rotta del Mediterraneo centrale. Solo nel 2022 sono già 1.400 le persone morte o disperse nel Mediterraneo. Di queste, l'84% sulla rotta del Mediterraneo centrale, che si conferma come una delle più attive e pericolose a livello globale. Andiamo adesso ad occuparci della guerra in Ucraina. Fonti ucraine hanno reso noto che il direttore della centrale nucleare di Zaporizhia, tuttora occupata dai russi, è stato rilasciato. Ihor Murashov era stato trattenuto da una pattuglia russa la scorsa settimana mentre si recava dalla più grande centrale nucleare d'Europa alla città di Enerodar, dove vivono molti dipendenti dell'impianto. Il responsabile dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, ha accolto con favore il rilascio di Murashov. In precedenza Grossi aveva dichiarato che la detenzione di Murashov aveva avuto un impatto immediato e grave sulla sicurezza dell'impianto. Cambiamo ora argomento, andiamo negli Stati Uniti, perché il livello dell'acqua continua a salire in alcune aree inondate dall'uragano Ian nel sud-est degli Stati Uniti. 54 persone sono morte a causa dell'uragano, 51 negli Stati Uniti e 3 a Cuba. Centinaia di migliaia di persone sono tuttora senza corrente elettrica negli stati della Florida, della Carolina del Nord e della Carolina del Sud, mentre altre sono ancora intrappolate a causa delle inondazioni. Le autorità statunitensi hanno promesso di distribuire una quantità senza precedenti di aiuti federali a causa del disastro. Il governatore della Florida, Ron DeSantis, ha dichiarato che, sebbene la pioggia sia cessata, l'aumento del livello dell'acqua sta ancora creando problemi alla vita quotidiana.
In the central Florida, you've had a lot of standing water. They think it's crested here and it was higher yesterday. So hopefully we continue to see that going down, because, you know, it's not just that it's interrupted people's homes, which it has. It's interrupting transport. It's interrupting commerce because some of these roads still aren't passable.
Diamo lo sguardo ai cambi. Un dollaro australiano vale 66 centesimi di euro e viene scambiato a 65 centesimi di dollaro statunitense. Passiamo ora allo sport, occupiamoci di calcio. Inizia domani mattina alle 6, orario della costa est australiana, la terza giornata a gironi della Champions League, con le italiane Inter e Napoli che scenderanno in campo. Gli uomini di Spalletti, reduci da 6 punti nelle prime due gare, fanno visita all'Ajax, che è in piena corsa alla qualificazione con 3 punti al pari del Liverpool, impegnato invece in casa con i Rangers Glasgow. Potrebbe essere un turno decisivo per il Napoli, mentre per l'Inter Eter, che è terza nel gruppo C, ospiterà il Barcellona San Siro per quello che sarà un vero e proprio scontro diretto. Gli uomini di Inzaghi non potranno steccare, altrimenti dovranno per forza di cose andare a Barcellona a vincere per poter proseguire alla seconda fase del torneo. Diamo anche uno sguardo al campionato, perché nel posticipo di Serie A continua a stupire l'Udinese, che batte in rimonta al Bentegodi il Verona. La squadra di Sottil parte forte e crea occasioni con Makengo, Wallace e Deulofeu, ma Elella sa passare in vantaggio con un gol di Doig. Nella ripresa l'Udinese accelera, Beto entra e segna su assist di Deulofeu. Al 93esimo la decide un colpo di testa di Bijol. L'Udinese risale al terzo posto a meno 1 da Napoli ed Atalanta. Concludiamo con le previsioni meteorologiche per oggi. Soleggiato a Perth, 26 gradi. Pioggia ad Adelaide, 20 gradi. Melbourne, parzialmente nuvoloso, 17 gradi. Hobart, piogge mattutine, 12 gradi. Canberra, possibili piogge, 21 gradi. Sydney, soleggiato, 22 gradi. Brisbane, parzialmente nuvoloso, 23 gradi. Piogge sparse a Cairns, 30 gradi. Piogge anche a Darwin, 33 gradi.
Pizza, lasagne, tiramisù, sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram, bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di 6 piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.